Qui, dicevamo, si parla dunque del giorno di Massa e Meriba, un giorno del passato, un giorno in cui si è indurito il cuore, ci si è resi impermeabili al Signore, alla sua presenza, alla sua azione. Il giorno di Massa e Meriba, il passato che abbiamo alle spalle ma che rischia continuamente di invadere l'oggi. E poi dice al versetto 8: ascoltate oggi la sua voce. Tra l'altro in ebraico oggi si dice il giorno, noi potremmo dire il giorno d'oggi. Allora c'è il giorno di Massa e Meriba, l'indurimento, la chiusura, la resistenza. C'è l'oggi, il giorno d'oggi, in cui si è invitati a ascoltare, a entrare in un ascolto adorante. E c'è il futuro. Ho giurato nel mio sdegno, versetto 11, non entreranno nel luogo del mio riposo. Il futuro è il riposo, inteso come pienezza, come realizzazione ultima di noi stessi, del nostro cammino, della comunione, della fraternità, chiamiamolo come vogliamo. Ma notate l'importanza dell'entrare. Versetto 6, entrate. Versetto 11, non entreranno. Come a dire che se oggi noi non entriamo nell'ascolto adorante, domani non riusciremo ad entrare nella piena comunione con Dio, nel riposo. Anzi, verrebbe quasi da dire, non riusciamo oggi a pregustare il riposo verso cui siamo incamminati. Allora, noi chi siamo? Cosa dice il Salmo anche della nostra vita? Ognuno di noi ha il suo giorno di Massa e Meriba. Ognuno di noi ha un passato di resistenza al Signore, magari di mormorazione, in cui gli occhi e il cuore sono chiusi, si sono in qualche modo resi impermeabili. Oggi ci viene detto: cambia, ascolta, misurati con la parola, lasciati illuminare, lasciati investire dalla presenza del Signore che parla in tanti modi, che sta agendo. Le sue mani non sono inoperose. Entra per entrare pienamente un giorno nel riposo. E ripeto, nella misura in cui noi oggi entriamo in questo atteggiamento, in questo dinamismo, già riceviamo il dono di pregustare il senso della vita e quella comunione a cui siamo chiamati. Perché è questa esperienza interiore che poi evidentemente sostiene nel cammino del deserto. Il cammino del deserto è un cammino di prova, l'ho detto prima, ma possiamo ribadirlo richiamando un testo molto importante nella tradizione biblica, e cioè il capitolo 8 del libro del Deuteronomio, che ripercorre l'esperienza di Israele dall'uscita dall'Egitto fino all'arrivo nella terra promessa, e qui in questo capitolo 8 richiama il cammino nel deserto. Ricordati, una parola ricorrente nel libro del Deuteronomio, fare memoria. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Perché? per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore. Umiliarti cosa vuol dire? Non che Dio voglia trattare male le persone, ma farti fare l'esperienza che tu vivi perché un altro ti dona. Dio dà la manna, è l'esperienza anche che fa il bambino, che qualche volta poi si ribella, vuole essere indipendente, ma la prima esperienza è quella di ricevere, di capire che tu vivi perché hai ricevuto e continui a ricevere la vita. E allora poi imparerai a non farti padrone, a essere riconoscente e a condividerla, per provarti a vedere cosa avevi nel cuore, per vedere il deserto ha questa valenza, una delle valenze fondamentali nella Bibbia, che fa emergere cosa uno ha dentro. Dicevo prima che in gioco è la fede, è la fiducia nella bontà della vita o la diffidenza. Crescendo, camminando nella vita, sperimentando le difficoltà, viene fuori quello che uno ha dentro. Quando le cose vanno bene, no, ma quando ci sono difficoltà nelle relazioni, nelle esperienze, si vede cosa uno ha nel cuore. Si vede se uno tutto sommato è un uomo che riconosce la bontà della vita, che sa aprirsi, che sa aspettare, o se invece è arrabbiato, è pieno di rancore nei confronti dell'esistenza, si ribella. Vedere cosa avevi nel cuore sono quei momenti in cui uno non può barare. E poi dice, ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di tutto quello che esce dalla bocca di Dio. Cioè, appunto, che quello che fa vivere è il dono che viene dall'alto, e che l'atteggiamento primo, fondamentale, è l'atteggiamento della recettività, dell'apertura, come Maria. Maria era totalmente disponibile all'azione dello Spirito e quindi ha operato in lei grandi cose. Possiamo, adesso poi vediamo se possiamo fare qualche altra osservazione per l'altro salmo, intanto però possiamo tenere alcune domande alla luce di questo salmo 95. Possiamo prendere in considerazione già questa sera, ma poi soprattutto domani. Ma una prima pista che si può seguire è fermarsi sui tre verbi che scandiscono lo sviluppo del salmo e che ho messo in evidenza in maiuscolo. Venite, entrate, ascoltate. Sentire questi appelli rivolti a me. Quindi lasciare che risuonino dentro di me e domandarsi cosa avverto, senza avere naturalmente fretta di rispondere, lasciare che con calma questa parola rivolta a ciascuno di noi, se il Signore lo vuole, produca qualche effetto. Si può anche domandare se ci sono delle situazioni in me o intorno a me in cui riesco a riconoscere le mani di Dio all'opera. Ho Ho trovato qui un breve brano di un intervento che fece il Cardinal Martini in occasione della festa di Sant'Ambrogio del 1996, e diceva così: lasciateci sognare, lasciateci guardare oltre alle fatiche di ogni giorno, sto sguardo penetrante, lasciateci contemplare le figure che come Ambrogio hanno segnato un passaggio di epoca, non con imprese militari o con riforme imposte dall'alto, bensì valorizzando la vita quotidiana della gente. È nel quotidiano che il Signore parla, insegnando che la forza e il regno di Dio sono già in mezzo a noi e che basta aprire gli occhi e il cuore per vedere la salvezza di Dio all'opera. È la parola di un credente, di un maestro, di un pastore, quindi possiamo fidarci, un po' come la parola di quello che dice venite, sogniamo, guardiamo, apriamo gli occhi e il cuore per vedere la salvezza di Dio all'opera. Ci sono tante cose brutte, ma là dove l'uomo passa distruggendo, lo spirito nel silenzio fa rinascere ogni cosa. Questa è una prima indicazione, quindi se riesco a vedere in qualche situazione, in qualche esperienza, Dio all'opera, le sue mani. Un'altra domanda potrebbe essere: qual è nella mia vita, nella mia storia, il giorno di Massa e Meriba? Il giorno della contestazione, il giorno, il momento in cui ho resistito maggiormente al Signore. E poi ancora, domanda evidente, cosa posso fare per ascoltare oggi la parola? Per ascoltare oggi quello che il Signore dice. Evidentemente anche questa presenza, questo cammino che stiamo facendo è una maniera, naturalmente va riconosciuto, ma insomma anche il tempo che io riesco a dedicare per entrare. Queste potrebbero essere alcune indicazioni utili per misurarci in profondità con questo salmo. Brevemente qualche annotazione anche sul salmo 81, che in qualche modo riprende alcuni punti del salmo 95. Innanzitutto abbiamo anche qui un lungo invitatorio in cui ancora una volta c'è l'invito a celebrare nella gioia il Signore, mobilitando tutti gli strumenti. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto, suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa, suonate la tromba. Nel plenilunio, nostro giorno di festa, questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Quindi un invito a far festa. La festa, questo è magari un elemento in più che qui troviamo, a cui tutti sono invitati a celebrarla, è una delle tre feste di pellegrinaggio importanti in Israele, la festa chiamata delle capanne. Tre volte, anche se poi bastava quella di Pasqua, comunque tre volte gli israeliti erano invitati a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. Tra l'altro il pellegrinaggio ha il suo significato legato a quel venite. Il pellegrinaggio ha senso perché è un muoversi materiale che però vuole indicare un cammino per incontrare il Signore. La Pasqua, come sappiamo, ricorda la liberazione dall'Egitto. La festa delle capanne, che è quella a cui si fa riferimento nel nostro Salmo, ricorda il cammino nel deserto. E la terza festa è quella di Pentecoste, chiamata anche delle settimane, che ricorda gli eventi al Sinai con il dono della legge, della Torah. Queste sono le tre feste. La festa delle capanne, questa che sono invitati a celebrare, ho detto che ricordava il cammino nel deserto. Era originariamente una festa agricola che ancora oggi viene celebrata in settembre-ottobre per festeggiare la fine del raccolto autunnale, in modo particolare la vendemmia. Forse è la festa più gioiosa che ancora oggi celebrano gli israeliti. Allora, originariamente questa festa agricola, che era la festa del raccolto, cosa comportava? Che i contadini stessero, non tornavano a casa tutte le sere, stessero nei campi dove dovevano raccogliere soprattutto l'uva, e allora costruivano con delle frasche delle capanne. Quindi in quel periodo non vivevano nelle loro case, ma vivevano nelle capanne. Questa particolarità ha fatto sì che Israele celebrasse in questa festa il cammino nel deserto, quando vivevano sotto delle tende, non avevano una casa stabilita. Questo passaggio delle capanne è diventato il momento in cui hanno detto: facciamo festa, ricordiamo questo cammino, ricordiamo il periodo del nomadismo, il periodo in cui non avevamo una casa stabile, eppure il Signore ci ha accompagnati. Quindi è una festa che dice: ricordiamoci che non dobbiamo essere insediati, che non dobbiamo sederci, che non dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo rimanere in cammino, e ricordiamoci che il Signore, come un tempo, ci accompagna e ci sostiene. Questa festa delle capanne durava una settimana. L'ultimo giorno, che era il più importante, si faceva una processione al Tempio, quindi si andava per fare la ultima festa e si recavano rami di palma con dei ramoscelli di mirto e di salice. Ancora oggi fanno questo tipo di celebrazioni. Passavano dalla piscina di Siloe, prendevano un po' di acqua e la versavano sull'altare come segno di riconoscimento di Dio che aveva dato l'acqua nel cammino nel deserto e come richiesta che continuasse a dare la pioggia per la fecondità dei campi. Voglio farvi notare, perché dico questo, anche perché abbiamo una menzione della festa delle capanne nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 7 si parla proprio di questa festa delle capanne in cui Gesù è presente, e nell'ultimo giorno, versetti 37-38, l'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù in piedi nel Tempio dice solennemente, con parole forti: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal seno del Messia, dal seno di Gesù. Cioè Gesù si presenta come la risposta ultima. Quello che celebrate in questa festa è anche l'attenzione all'acqua che fa vivere. Guardate che ve la do io. Ed è l'acqua, preciserà Giovanni, dello Spirito Santo, che dà veramente la vita. Comunque, vedete che celebrano questa festa che ha a che fare ancora con il deserto. Allora, anche qui abbiamo la gente che si raduna, si muove, deve far festa, passa con questi rami, eccetera, ma ancora una volta un passaggio brusco al versetto 9. ascolta popolo mio, ti voglio ammonire, Israele, se tu mi ascoltassi. Vedete, ancora una volta la gente è spiazzata, ancora una volta emerge una voce che dice: ragazzi, sì, facciamo festa, ricordiamo il Signore che dà l'acqua, ma bisogna ascoltarlo oggi. Se tu mi ascoltassi, sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Apri la tua bocca vuol dire che non c'è recettività, che non c'è stata attenzione. Vedete 12, il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito.